Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Riprendiamo il consueto appuntamento con Radio Magazine dopo il consueto riposo estivo. E proprio di vacanze parliamo oggi con Roberto Pavanello da Vercelli, che ci racconta del suo viaggio compiuto in agosto in Spagna in visita agli impianti di Radio Nacional e Radio Exterior de España. Al termine, come di consueto, riprende la rassegna di notizie dal mondo delle comunicazioni, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, lo potete trovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Buonasera Roberto e benvenuto in trasmissione.
Ciao Dario, buonasera a te, naturalmente cordiale saluto anche a tutti coloro che ascoltano Radio Magazine.
Ecco, chiaramente abbiamo appena concluso di mettere in onda tutta una serie di interviste andate in onda nel corso dell'anno, il meglio dell'anno scorso, vedo Radio Magazine Estate, stiamo appena riprendendo, siamo a pieno regime e chiaramente parliamo ancora di vacanze con Roberto, che quest'anno il viaggio delle vacanze le ha fatte in Spagna, un lungo tour per la penisola iberica che chiaramente l'ha portato anche a visitare tutte le radio locali, le piccole radio locali del posto. Ne vogliamo parlare, Roberto?
Sì, diciamo che quest'anno non sono andato molto lontano, ho visitato la Spagna, alcune località che non avevo mai visto ancora, tipo le isole Canarie, le isole Baleari, e poi ho fatto anche qualche giorno in Castiglia e a Madrid, e proprio a Madrid ho avuto l'opportunità di visitare per la prima volta in vita mia la sede di Prado del Rey della Radio Nacional de España, veramente una grande emittente sia nazionale sia internazionale, il suo servizio per l'estero, la Radio Exterior de España.
Ecco, quindi finalmente diciamo, la radio locale e soprattutto la Radio Exterior de España, che è uno dei più grossi broadcast europei insieme a Radio France, Deutsche Welle, BBC. Ecco, che impressione ne hai avuto, no, Roberto? Questa Radio Exterior de España, tra l'altro, è ancora una delle ultime emittenti che trasmette per l'estero su onde corte, ha un buon numero di trasmissioni su onde corte, affiancate normalmente al satellite e a internet, e ancora un programma dedicato al radioascolto.
Sì, infatti, come hai giustamente detto, trasmette ancora una decina di lingue, cosa molto importante, ha un suo centro di trasmissione in Costa Rica, anche per assicurare un perfetto segnale nel continente nord e sudamericano, e come hai detto ha un programma dedicato al radioascolto, Amico della Onda Ascolta, in onda settimanalmente, il sabato e la domenica, e infatti è stato proprio grazie a chi conduce questo programma, Antonio Buitrago, che contattandolo ho avuto l'opportunità di poter visitare non solo la Radio Exterior, ma come ho detto tutta la installazione della Casa della Radio, un enorme edificio dove hanno sede i quattro programmi nazionali e appunto la Radio Exterior de España.
Ecco, diciamo, la Radio Exterior de España ha dei potenti trasmettitori, penso almeno da 500 kW cada uno, no?
Sì, sì, è uno, il segnale della Radio Exterior de España, anche il centro di trasmissione in Costa Rica si ascolta anche qui in Europa senza nessun problema, anzi per chi vuole confermare con una QSL in Costa Rica oramai è rimasta l'unica possibilità che abbiamo.
Ecco, come è stato il confronto con i colleghi del programma di X di Radio Exterior de España? Che tipo di argomenti affrontano nei loro programmi?
Ma oramai anche loro non si dedicano solamente al radioascolto, ma parlano anche un po' di quello che sono i media, quindi trasmissione via satellite, internet, nuove tecnologie, però quando hanno l'opportunità di poter parlare di onde corte lo fanno ancora molto volentieri, infatti mi hanno proprio anche fatto un'intervista, come stiamo facendo noi in questo momento, per parlare della mia attività di radioascolto, parlare di sismo, ascolto onde medie, onde corte.
Intervista in italiano, Roberto?
No, l'intervista è stata fatta in spagnolo.
E te come te la cavi con questa lingua?
Ma abbastanza bene, l'ho studiato in un corso serale per 3 anni qui a Vercelli, poi ero andato a fare 3 settimane di piena immersione in Madrid anni fa, in una scuola madrilegna.
A Radio Exterior de España tengono ancora in buona considerazione i club locali, no, di radioascolto, che soprattutto in passato hanno dato un forte sprono alla messa in onda di un programma di questo tipo.
Infatti sono riuscito a fissare l'appuntamento con Antonio del Buitrago proprio grazie a, diciamo, al coordinatore dell'Associazione Spagnola di Radio Escucha, Pedro Sedano di Madrid, quindi hanno contatti continui con i radioascoltatori, con il Dixismo, sia nazionale che internazionale, proprio per avere notizie che poi utilizzano anche per ritrasmetterlo nel loro programma di radioascolto.
Beh, hai posto la fatidica domanda come mai non hanno una trasmissione in italiano, Roberto?
Sì, l'ho posta e la risposta è sempre la stessa, motivi economici, le lingue sono quelle, i lavoratori sono sempre in calo, oramai sono rimaste soltanto una 70 di persone a fare tutto il lavoro della Radio Exterior de España, quindi dovremo continuare a concentrarci nei programmi spagnoli, inutile sperare di avere un programma in italiano dalla Spagna.
Però in passato se n'era parlato.
Sì, ma se ben ricordo, durante gli anni del franchismo c'era anche stato un periodo in cui ha trasmesso in italiano. Non si chiamava ancora Radio Exterior de España, si chiamava Radio Nacional de España all'estero, Radio Nacional de España non d'accordo, qualcosa del genere, e aveva trasmesso per un anno circa, se ben ricordo, anche in italiano. Poi con la fine del franchismo e quindi con la fine della necessità di fare un po' di propaganda politica è finita questa opportunità.
Allora, con Roberto Pavanella da Vercelli stiamo parlando del suo viaggio in Spagna, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso, d'accordo?
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Con Roberto stiamo parlando del suo recente viaggio fatto durante quest'estate in Spagna. Ecco, naturalmente la Spagna è uno di quei paesi europei dove già dagli anni 30 c'è stata una forte espansione dell'emittenza privata, a differenza che da noi in Italia. E poi adesso diciamo che anche loro staranno vivendo il fenomeno del digitale terrestre. Ecco, come stanno vivendo, diciamo, questi sviluppi nei media, no? In Spagna, il satellite, internet, il digitale terrestre, Roberto?
Ma per quanto riguarda il digitale terrestre, diciamo che mentre noi lo stiamo facendo, loro l'hanno già finito, nel senso che non esistono più trasmissioni televisive analogiche su tutto il territorio spagnolo, tutti operano soltanto col digitale terrestre. Logicamente anche lì c'è un grossissimo sviluppo di internet, emittenti tipo, esiste un emittente che si chiama S Radio 24 FM, era nata come radio in internet e solo adesso sta iniziando ad avere trasmettitori anche in FM per allargare il suo bacino d'utenza. Poi tutte hanno possibilità di ascolto in internet, ad esempio ho visto la cadena COPE, una delle più importanti emittenti che opera sulle onde medie, tutte le programmazioni locali, non solo la programmazione nazionale, può essere ascoltata in internet in diretta, scegliendo, basta cliccare sul nome della provincia, nel momento in cui logicamente è in onda la trasmissione locale, ed esce la trasmissione locale in internet. Quindi se vogliamo ascoltare, che ne so, Radio Popular de Burgos, trasmissione locale della COPE, possiamo farlo in qualsiasi momento, semplicemente stando a casa nostra, e questa è sicuramente una cosa molto positiva. E poi logicamente il satellite anche lì viene usato, c'è tutta la TV digitale a pagamento via satellite, non solo sul digitale terrestre.
Ecco, quindi diciamo anche in Spagna c'è un numero elevatissimo sia di canali radiofonici che televisivi, no? Un'ampia scelta di programmi, no?
Sì, sì, in tutti gli alberghi dove ho provato ad accendere il televisore, minimo c'erano 70-80 canali, col digitale terrestre oramai è normalità avere questo numero di programmi. Poi molti erano come da noi, se nient'altro che delle televendite, però esistono, ci sono.
Ecco, normalmente poi ti sei soffermato anche nella visita di emittenti locali, ne vogliamo parlare anche di questo, Roberto?
Sì, le emittenti locali, diciamo che anche lì oramai sopravvivono, i network stanno facendo da padrona, come hai già detto te, i network, a differenza che da noi, sono già nati negli anni 30, quindi hanno sempre dominato la scena, le piccole emittenti locali hanno cercato di iniziare a vivere e a crescere e l'hanno fatto un 20-15 anni fa, adesso succede la stessa cosa che succede in Italia, anche loro man mano stanno abbassandosi come numero, stanno chiudendo parecchie perché sono le esigenze del mercato, la pubblicità va ai grandi network e non va alle piccole emittenti locali che comunque tuttavia esistono, continuano ad operare e molte volte ce n'è anche nei piccoli paesini, ce n'è una perché questa viene finanziata dalla municipalità, quindi non è una radio commerciale ma una radio, diciamo, comunitaria.
Ecco, e quindi diciamo che c'è una fortissima presenza di programmi locali, no? E di informazione locale, Roberto?
Sì, sì, molto più che da noi, perché come ho detto i network hanno dei grandissimi spazi di programmazione locale, sia regionale che addirittura provinciale. Tutta la catena SERA, la più grossa catena privata che esiste, ha perlomeno in ogni provincia una sua stazione dove ogni giorno fa almeno 7-8 ore di programmazione locale.
Vediamo un attimo di epilogare quali sono le città che hai visitato, Roberto.
Le città che ho visitato sono state le Canarie, Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas de Gran Canaria, poi in continente Madrid, Burgos e León e poi ho alle isole Baleare ho visitato Palma de Mallorca e Ciudadela nell'isola di Menorca e poi ho chiuso per motivi logistici a Barcellona.
Ecco, quali sono i monumenti che più ti hanno colpito, Roberto?
Ma durante questo viaggio il monumento che più mi ha colpito è un monumento naturale, il vulcano del Teide sull'isola di Tenerife, è qualcosa di veramente straordinario, anche se ad essere un po' nazionalista devo dire che mi è piaciuto di più l'Etna quando l'ho visitato qualche anno fa. E poi sicuramente a Madrid il monastero delle Descalzas Reales e le cattedrali di Burgos e León sono qualcosa di straordinariamente immenso, grande e bellissimo, anche a Palma de Mallorca il Palazzo Reale dell'Almudaina.
Ecco, giusto per chiudere questa nostra chiacchierata intorno al tuo viaggio in Spagna, alla visita alle numerose emittenti radio locali, ecco, potresti chiudere giusto con una battuta dicendoci più o meno quali differenze hai potuto apprezzare fra la radiofonia italiana e quella spagnola, Roberto?
Ma la differenza è che a differenza dell'italiana, mentre la radiofonia italiana, specialmente per genere musicale, non è ancora specializzata, vale a dire le emittenti cercano ancora di fare un po' di tutto, nella spagnola si va già sulla specificità, un po' si ricalca un po' il modello americano, la catena SER ha la sua catena M80, solo successe negli anni 80 e 90, Radio Olé, solo musica tradizionale spagnola, la catena tradizionale, solo informazione, la catena Dial, solo musica, diciamo, moderna per generazioni più anziane, 40 principali, le 40 hit del momento, ecco, loro vanno sulla specializzazione a differenza che da noi.
E che te naturalmente, oltre che per il turismo, per la cultura, per i monumenti e per le visite, no? Che chiaramente hai incontrato tantissimi appassionati di radioascolto spagnoli. E poi ovviamente avrai fatto man bassa di adesivi, no? Che fai collezione, no, Roberto?
Sì, sono riuscito a mettere le mani su circa 200 adesivi, non è facilissimo in Spagna avere adesivi, sicuramente è più facile nel Regno Unito o in Germania, però anche qui sono riuscito ad averne alcuni molto belli, anche di radio locali praticamente sconosciute come la Radio Juventud di Gran Canaria, una piccolissima emittente locale che opera dalla Spalmas de Gran Canaria, che ha fatto dei bellissimi adesivi che credo nessun collezionista abbia nel mondo, a parte me.
Bene, amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono Roberto Pavanello, col quale abbiamo parlato del suo ultimo viaggio in Spagna. Naturalmente, Roberto, siamo pronti a ospitare anche un tuo articolo, un resoconto dettagliato dalle nostre pagine, alle pagine del nostro sito web www.radiomagazine.net, che invitiamo i nostri ascoltatori a visitare. Grazie per essere stato con noi e a risentirci.
Grazie per avermi chiamato e nuovamente cordiale saluto a tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Si è chiusa a inizio mese l'International Funkausstellung di Berlino, la massima fiera europea dedicata all'elettronica. Uno dei protagonisti, il Samsung Galaxy Tab, che si prepara a dare battaglia all'iPad insieme naturalmente al 3D, che ormai si propone già con numerose dimostrazioni anche nei grandi magazzini italiani. Insomma, dagli occhiali universali X-Pan al piccolo schermo, passando per la prima videocamera per uso commerciale con immagini a tre dimensioni marcata Panasonic, una fiera che ha voluto presentare il meglio dell'iTech, e forse c'è già qualcuno che sogna di vedere nel suo salotto la Sony Internet TV marcata Google, che adotta la piattaforma appunto di questo importante motore di ricerca basata sull'architettura hardware di Intel e sul browser Chrome. Questo prodotto verrà lanciato negli Stati Uniti entro la fine dell'anno e soltanto dopo anche in Europa. A Berlino emerge chiara la tendenza che tutta la casa, ormai la nostra casa, si fa tecnologica, dal salotto alla cucina, dove si mette già in mostra il frigorifero con il meteo e l'avviso che scatta quando un prodotto è scaduto. Da vedere anche la friggitrice, che promette di fare il miracolo senza l'olio o quasi, e poi centinaia di e-reader, un prototipo di Vaio con schermo 3D e cose, diavolerie analoghe. Le aziende si preparano alla sfida dell'autunno e lo fanno sia alla Fiera di Berlino che affilando ormai le armi attraverso i social network. Ma sempre da Berlino appare chiara che la sfida è sui contenuti digitali, che coinvolge sempre più i colossi della tecnologia, mentre ad esempio Apple ha avuto una grossa presenza proprio all'IFA di Berlino. I suoi avversari lavorano a diversi accordi per offrire dei servizi di distribuzione online. Google è in trattativa con i maggiori studios di Hollywood per lanciare un nuovo servizio globale di pay-per-view tramite YouTube entro la fine di quest'anno. Il colosso americano dell'e-commerce Amazon invece si prepara a fornire accesso illimitato a programmi televisivi e film tramite web. E anche Sony è pronto a conquistare la sua fetta di mercato con un nuovo servizio di musica e video da scaricare in streaming attraverso i suoi dispositivi connessi a internet. Con dispositivi connessi a internet si parla di PlayStation e cose del genere, di cui fanno uso i nostri figlioli. L'anticipa questo argomento il Financial Times, secondo il quale varie piattaforme di distribuzione targate Sony, a partire dalla PlayStation per poi allargarsi anche ai lettori musicali Walkman, computer Vaio, TV Bravia, lettori Blu-ray e cellulari Sony Ericsson, rientreranno nella nuova offerta che sarà disponibile dal prossimo anno. La scelta di lanciare il nuovo servizio prima su PS3 e PSP non è casuale, date le decine di milioni di console in grado di connettersi a internet già fra le mani degli utenti. Del resto, che quella della connettività pervasiva fosse una caratteristica importante per i prodotti Sony si era già capito lo scorso anno, quando il presidente Stringer affermò che entro il 2011 il 90% dei prodotti dell'azienda sarebbe stato in grado di connettersi l'uno all'altro e alla rete. Come sappiamo, anche per esempio il prodotto Wii dispone di connessione a internet. Sony invece aveva già tentato anni fa un'operazione simile con Connet, ma poi scelse di eliminare gradualmente questo servizio musicale negli Stati Uniti e in Europa, lasciando di fatto campo libero all'iTunes di Apple. Da allora Sony ha utilizzato fornitori esterni per offrire servizi di musica digitale in download. La sfida prosegue anche sotto il profilo dei libri elettronici, con l'iPad di Apple, ma soprattutto con il Kindle di Amazon. Sony ha appena rilasciato 3 nuove versioni del suo reader, tutto con touchscreen. Il nuovo modello Pocket costa circa $179, mentre quello più grande, il touchscreen con schermo da 6 pollici e memoria extra, costa invece $229. Entrambi devono essere collegati a un personal per scaricare i contenuti e sono già disponibili per la vendita. Il terzo nuovo modello di circa $300, Daily Edition, come il Kindle, ha connettività wireless 3G e uno schermo più ampio e sul mercato italiano arriverà a novembre. E mentre si studiano i risultati di Berlino, l'Italia è ancora alle prese di una buona copertura del suo territorio con fibre ottiche. Buone notizie in tal senso arrivano dalla Fastweb, che dal 6 settembre ha attivato Fibra 100, una nuova offerta di Fastweb che permetterà a circa 2 milioni di famiglie e microimprese di navigare in internet alla velocità di 100 megabit al secondo. Il servizio raggiungerà le città di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Napoli e Bari. In quelle aree già coperte dalla fibra ottica, da ottobre il servizio sarà esteso a chi oggi è già cliente Fastweb. Fastweb celebra così i 10 anni della sua prima connessione a fibra ottica con un'offerta resa possibile dagli investimenti che l'azienda ha compiuto nella rete di nuova generazione, sia della sua nuova nascita sia dalla sua nascita del 1999. In questi anni Fastweb ha investito circa 5 miliardi di euro per realizzare una rete in fibra ottica lunga 31.000 km. Fibra 100, conclude la nota, permetterà la navigazione su internet a una velocità di 100 megabit al secondo contro una media del mercato italiano di ADSL che è di 4,1 mega al secondo, semplicemente sostituendo l'apparato di accesso alla CPE, Customer Premise Equipment, che ha detto anche detto AG Home Access Gateway, e a casa, tutto questo a casa del cliente. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.